Sì. Silenzio.
Si sta facendo la registrazione per silenziosa.
Sabuccio è cresciuto nel nostro gruppo e ogni volta ci porta la dimostrazione di qualche cosa in più che ha imparato da un mese all'altro, perché cresce. E allora stasera ci sento Rosella, dice: ma come sei fatto così alto, no? Ha esclamato Rosella, che l'ha visto, perché era per davvero. Voi immaginate, a un anno dormiva fra una sedia e l'altra quando si faceva tardi, fra una sedia e l'altra si creava il lettuccio, no? No, eppure come in tutte le famiglie nostre che abbiamo condiviso tanto, marito, moglie, ecco, e figli, i miei dormivano, per dire, al negozio, a terra, si creavano, Marco per esempio, si creava con i cartoni un letto d'avventura in libreria, in attesa che si ritornasse a casa. I nostri figli hanno partecipato a varie assemblee, a vari incontri, per dire, la nostra più grande Lilia negli anni 70, no? E questa è la presenza di Salvuccio, che cresce con i genitori, con Enzo e Nina, e loro crescono assieme a lui anche, in virtù dell'esperienza culturale che approfondiscono, quindi la crescita è su vari fronti. Stasera il tema è un tema delicatissimo, fra l'altro apprezzato anche online parecchio, in Facebook e anche nelle lettere private. Mi è capitato di ricevere da Berlino Lisa Stibor, mi diceva un tema, Lisa Stibor è una professoressa all'Accademia delle Belle Arti di Berlino, tedesca, che ama tanto Noto,
è
un artista, dice: ho finito la mia mostra d'arte a Berlino, dice, è andata bene, sono stanca, ho letto il vostro tema, silenzio, bellissimo, dice, avrei voluto partecipare. Una poetessa che è stata con noi a Besenello, a Trento, in provincia di Trento, dove ci siamo occupati di poesia e pellegrinaggi vari, Loredana Borghetto dice: peccato che Belluno, lei è di Belluno, dice, Belluno sia così lontana da Avola, avrei voluto essere con voi. E anche dall'Olanda il fratello di Hans Rademakers, Piet, dice: bello questo tema. Stasera Donatella Liotta, un artista locale, dice: peccato, non ho tanto da fare, sono stanca, anche io avrei voluto partecipare. Tante persone ti dicono che sono interessate, poi alla fine ci ritroviamo quel che siamo, ma a noi poi interessa poco, perché a noi interessa approfondire tantissimo i temi culturali che sono carne della nostra carne, diciamo, diventano assieme a quel che mangiamo, assieme a quel che il ritmo della giornata. Non si può vivere senza avere un'attenzione, senza avere il silenzio. È un tema serio, un tema che va affrontato, certo. O fra le varie cose che ho riproposto, cose anche interessantissime dalla Bibbia, c'è una poesia di Alda Merini. Ho bisogno di silenzio, dice, come te che leggi col pensiero, ce l'abbiamo fatta, l'amico Artale, poi Artale che l'ha impegnato alla Chiesa Madre. Stasera avevano una manifestazione alla Chiesa Madre, no? La Chiesa Madre hanno.
Come ci sbrighiamo?
Una recita di poesie, perché hanno apprezzato hanno apprezzato e conosciuto Artale. Artale si è ormai affermato nella città come poeta. Sì, lui fra l'altro ha nella razza questa tendenza alla poesia, è genetica, è una cosa genetica. No? Con le nostre manifestazioni abbiamo dedicato un anno intero, si può dire, alla poesia, no? dalla festa degli innamorati da febbraio. A marzo con la festa, con quella delle donne, la giornata della donna, poi ad aprile la giornata poetica della liberazione, poi abbiamo fatto a maggio la Madonna delle Milizie, lui era lì a Ispica, a Scicli, siamo passati noi da Ispica, ma si trattava di Scicli, poi a luglio abbiamo fatto Poesiavolo, noi ci siamo occupati con la poesia, perché non si può stare. Ecco, l'amico Pino Guastella.
Ha cercato, padre, di tutti la comunità della Chiesa Madre.
Sì, sì.
Per
sì.
Farci un discorso a Padre di Rosa. Poi l'hanno festeggiato, hanno fatto una torta.
Ma fa compleanno?
Fa compleanno, 73 anni, più 20 anni di sacerdozio.
Ma tu cosa una volta?
No, 20 anni di sacerdozio, 20 anni che è a tavola.
Ah, infatti,
no,
ma
no, 20 anni che è a tavola. Vero. Guardate chi è tavola.
93.
No. Nel 93.
Io ero ancora caldo.
Che hanno detto che la chiesa era chiusa per il terremoto ed era San Antonino lui.
Esatto.
Poi ti hanno detto un pochino.
La storia.
Io venivo da Pozzallo che avevo fatto. Una bella cerimonia, ci hanno organizzato qualche anno.
Sì, due in più.
Scusate.
Allora, se vi sedete e fate un po' di silenzio. Avevo una professoressa al liceo, mi hanno fatto ricordare, poi tu vedi che dovrai dire qualcosa. Avevo una professoressa di inglese. Una professoressa diceva a un certo punto era di origine netine.
Sì.
Voi che siete di Noto.
Sì.
Anche noi siamo di Noto.
Io sono di Noto sicuro.
Ma no, io da 30 anni la carta d'identità di Noto.
Vabbè.
La professoressa Tordonato, una professoressa che abitava poi a Siracusa, diceva: silenzio, voglio sentire volare le mosche.
Quello
tutte le insegnanti.
No, io credo che era molto siciliano.
No, è una cosa molto diffusa.
Siciliano,
sì. Ho bisogno di silenzio, come te che leggi col pensiero, non ad alta voce. Il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore, non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio. Esco e per strada le solite persone che conoscono la mia parlantina. Disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà, forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato, troppo. È arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri allegri, tristi, dolci, amari, ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno. Sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno, come me, di silenzio. Alba Merini. I nostri incontri sono sempre l'ultimo mercoledì del mese e gli argomenti quasi fino all'ultimo mercoledì del mese non si conoscono. A volte capita che una settimana prima accade che passi un amico e dice: ma guarda un po', e sarebbe importante parlare di questo. Perché non parliamo di silenzio? Silenzio, ho detto io, ho risposto io. L'amico che mi invogliava ad affrontare questo nuovo cammino era Paolo Corsico. Ora Paolo mi diceva, come tutti dicono ogni volta, cerca di non farmi parlare. Perché chiunque non vorrebbe mai parlare, perché parlare, si sa in fondo che parlare è un esporsi, certo. E quando si parla e poi si ha il rischio di parlare troppo, questo problema me lo pongo anch'io, questa è una dei passi della Bibbia, c'è anche non parlare troppo, no? E si è scoperto che poi se tu parli poco non è manco giusto, poi se non si parla per niente, sì, il silenzio, ti capiscono, ti fanno, ma ci può essere anche l'equivoco. Che dice Paoluzzo?
Esatto.
Susside, Paoluzzo. Paolo viene fuori da 15 anni, che è stato tirato silenzio, fuori di silenzio, da una gravissima malattia che era...
Il morbo di Parkinson,
lui è stato operato, no? Terribilmente, no?
Terribilmente, ancora ce l'ho addosso, soltanto che riesco con questo apparecchio che è tipo un pacemaker per il corso, che si è collegato al cuore, collegato al cervello.
E è acceso?
Non c'è l'accento, però...
C'è?
E allora praticamente con questo pacemaker, chiamiamolo così, collegato al cervello, mi permette di poter deambulare e stare un pochettino mezzo agli altri, cosa che prima non mi avveniva, anche se diciamo non è perfetto l'intervento, mi ha colpito un pochettino nella parola, perché non riesco ad averla molto chiara, molto fluida, ecco, e molto... Però ho notato che anche molti cantautori, hanno fatto del silenzio un loro ruolo di battaglia. Uno fra questi è Neil Young, praticamente, di cui io sono appassionato, di cui Ciccio mi ha procurato anche il libro. E leggevo praticamente da un suo album che si chiama Prayer in the Wind, che si chiama Preghiera nel Vento, due parole, proprio sono appena due parole accennate, che proprio danno il senso, danno veramente di come loro interpretano il silenzio. Io sogno il vento che cambia. Scusate, proprio già. E suona sulle mie piume, i miei fratelli e le mie sorelle. Intorno a me che raccontano le loro storie in silenzio. E in silenzio condividono il loro spirito con il cielo. Sono la mia vita, Liliana. Sono due parole proprio veramente che mi hanno colpito. Perché vedete, da un Liliano che questo è stato il re degli hippie, cioè uno si immagina che fosse soltanto un rumorista, ecco, uno che dedica la propria vita soltanto alle apparenze, ecco. E invece una cosa così profonda mi ha veramente colpito. E poi ci sono anche Paul Simon e Art Garfunkel, se vogliamo, che con il loro suono del silenzio ha fatto epoca e ancora è una canzone che continuo a cantare. Infatti proprio diciamo che esalta al massimo il significato del silenzio, il suono del silenzio,
come dice, che parla.
Che qualche cosa dice, il silenzio che parla, quindi il silenzio inteso non come silenzio, ma silenzio
assenza.
Esatto, silenzio come partecipazione, come parlare, come comunicare, come guardare una persona negli occhi e dirsi, per esempio, mi guardo con Liliana, io diciamo Berlusconi stamattina è stato buttato fuori, già basta guardarsi negli occhi per capire cosa. Nel silenzio gli abbiamo detto quello che lui si vede, e si è bisogno di altro, quindi, perché sarebbe fiato sprecato, ecco.
Vero, vero.
Basta.
Ne abbiamo sprecato.
Ho parlato troppo, ho parlato, va bene?
No,
un po' di silenzio.
Un po' di silenzio. Adesso parlo io. Bravo Paolo.
Mi sono sforzato malamente per parlare, però ce l'ho fatta.
Non va bene.
Grazie.
Allora,
diciamo
io qua le parole non me le vedo.
Te le tengo io?
No.
Quale?
Quella di
sì.
Machado?
Riferendomi a questo appuntamento che abbiamo avuto nel nord Italia, organizzato da noi, guardate bene, abbiamo avuto un incontro particolare con pellegrini, camminatori e viandanti, che immaginate, tanti si sono conosciuti per questo incontro, si sono conosciuti fra di loro, tanti che dalla loro città sono andati a Gerusalemme a piedi, no? Da Canterbury fino a Roma, o dalla loro città, da Trento, dalla Valpellina, sono arrivati a Santiago di Compostela a piedi, no? E che erano lì, che si incontravano per la prima volta, che si rispettavano, che si raccontavano le esperienze. Immaginate che uno diceva: sono partito da casa, sono arrivato, ho fatto tutta la Turchia, poi dovevo, non mi hanno fatto entrare in Siria, ho dovuto prendere una nave per sbarcare di là. E l'altro accanto gli diceva: sì, ma sei andato di là, perché anche lui c'era andato, quell'accanto, in un altro momento storico. Si parlava di... erano giganti. Uno di questi pellegrini, ho dimenticato di dire, mi ha mandato un messaggio. Antonio Donatelli si chiama, un altro dei nostri, così, che sono collegati a questo forum che abbiamo online dedicato ai cammini, e questo mi fa dire: sai, non ti dimenticare di quel che noi ritroviamo, il silenzio che ritroviamo nei monasteri, nel cammino, perché il cammino si fa cantando, ma anche c'erano anticamente i canti dei pellegrini che incoraggiavano, che aiutavano a dimenticare la stanchezza fisica, e poi c'era chi pregava, e adesso c'è il silenzio anche di tanti, il silenzio che è spesso richiesto, anche per dire alle 10 non suona quella musica, il silenzio che ha fatto Salvuccio Amato, ma alle 10 si sa che tutti i pellegrini vanno a dormire.
Si spegne la luce.
Anche quando noi siamo stati da lui, noi non vedevamo l'ora che si liberasse la stanza, non tanto perché volevamo averla in possesso, ma perché già era il nostro stile che alle 10 si dorme, ma per davvero, sì. E si sta in assoluto silenzio. Assoluto silenzio.
Si spengono le luci.
Già alle 10 di sera, noi lo sappiamo. Poi magari alle 5 e mezza di mattina già si va via, perché quello è il silenzio. E c'è una canzone a proposito di cammino, a proposito di sentieri, che è di una poesia che è stata musicata, poi cantata da Serrat, Giuliana l'ha anche cantata per la prima volta a Besenello, che è di Machado. Questa canzone dice: tutto passa e tutto resta, però il nostro è passare, passare facendo sentieri, sentieri sul mare. Mai cercai la gloria, né di lasciare alla memoria degli uomini il mio canto. Io amo i monti sottili, lievi e gentili, come bolle di sapone. Mi piace vederle dipingersi di sole e scarlatto, volare sotto il cielo azzurro, tremare improvvisamente e disintegrarsi. Mai cercai la gloria. Viandante sono le tue orme, il sentiero e niente più. Viandante, non esiste il sentiero si fa camminando. Camminando si fa il sentiero, e girando indietro lo sguardo si vede il sentiero che mai più si tornerà a calpestare. Viandante, non esiste il sentiero, ma solamente scie dal mare. Un tempo in questo luogo, dove ora i boschi si vestono di spine, si udì la voce di un poeta gridare: viandante, non esiste il sentiero si va camminando. Il poeta morì lontano dal focolare, lo copre la polvere di un paese vicino, allontanandosi lo videro piangere. Viandante, non esiste il sentiero si fa camminando. Quando il cardellino non può cantare, quando il poeta è un pellegrino, quando non serve a nulla pregare, viandante, non esiste il sentiero si fa camminando, colpo a colpo, verso dopo verso.
Sobre el mar, nunca persigue la gloria.
Tecnico del suono. Silenzio. In quante lingue lo sai dire?
Ok, basta. Silenzio. Dopo ci possiamo. Ciao.
E lui è un traduttore, per questo mi permetto di fargli una domanda.
Latino, silenzio.
Ah, solo il latino?
In greco?
Siope. In greco moderno. Siope.
E in giapponese? C'è la parola silenzio?
Il verbo, quello
che è. E in tedesco?
Hai visto che
è molto
Come vedete? Significa anche calma.
Calma, ecco. La calma del silenzio.
Quando uno è calmo,
ma quindi noi siamo fuori dal mondo con tutta sta fretta che abbiamo? Sì? La fretta conduce a cattive conclusioni, no? Allora, perché non si è calmi. Cioè, la fretta è la connotazione di questo tempo storico che stiamo vivendo, quindi che non è assolutamente portata né all'ascolto né al silenzio.
Quindi la fragilità.
C'è qualche problema che in questo tempo emerge, no? Milanese qui.
Qui. Zitto.
Sì, infatti. Mario. Chi è che diceva Mario?
No, si dice che
la fragilità.
Esatto. La calma è la virtù dei forti. E quindi molta gente non è forte, è fragile, perché non è calma. E se è vero che siamo tutti fragili, tutti, essendo tutti frettolosi, quindi automaticamente significa ne deduciamo che siamo. Poi c'è quell'altra famosa frase che potrebbe essere sia in andata che in ritorno, che in uscita.
Magari tu non ti giocare tutte le carte, okay. Perché
c'è la forchetta.
Ma va bene, non esiste, per battere non esiste la forchetta.
Faccio un bello.
Ci potresti mettere
un filo.
No, scusami Mario, se io ti ho...
No, hai fatto bene.
No. Non ti chiudere in religioso silenzio.
No, io sono... ascolto quello che tu vuoi.
A proposito di religioso e laico, ma c'è un laico silenzio, Benito Marziano? Ci può essere? Ci può essere? Sì. Me ne vuoi parlare a me solo, perché loro non sentono. Loro sono...
Il silenzio nella morte, per esempio.
Nella morte?
Nell'amore. La morte, che non ci pensiamo l'amore.
No.
Il silenzio nell'amore.
Sì?
È uno dei pochi campi, credo, dove ci può essere silenzio. Nell'amore. Nella sofferenza c'è il silenzio. Nel dolore. Ma la parola è la vita nostra. L'uomo quando scese dall'albero, no? Aveva ancora la coda e si arrampicava all'albero, cominciò a sentire il bisogno.
Ma è una visione biblica questa qua che tu hai dell'albero?
No, forse pre-biblica.
È darwiniano.
Perché poi dopo qualche millennio che erano scese dall'albero, allora si accorsero che c'era qualcosa da scrivere e scrissero la Bibbia. E scrissero la Bibbia. Ora, nel quel momento l'uomo, chiamiamolo così, giusto per intenderci, no? Sentì il bisogno di parlare, cominciò ad emettere qualcosa di culturale, non sapendo andarci, magari disegnava nelle caverne i primi schizzi di animali per far capire all'altro quello che lui aveva in testa. E allora il silenzio è la negazione della lingua, la negazione del rapporto, per cui può essere ottimo in certi momenti. Viviamo il silenzio, lo desideriamo magari a volte, no? Ma pensate a Montecristo, come si chiamava? ora non ricordo.
Conte di
Avevo un suo nome, ora non sto ricordando.
De Mont Dandé.
Dentro la caverna dove il diavolo era appeso. Non l'ho immaginato appeso per le braccia, quanto doveva essere contento di stare in silenzio. Il silenzio lo desideriamo noi ora, perché siamo tempestate di rumori, e quindi ne sentiamo la necessità, perché il silenzio è la lingua della nostra solitudine, no? Nella solitudine, quando parliamo con noi stessi, e neanche allora siamo in silenzio, perché qualcuno magari pensa soltanto, ma c'è gente che pensa ad alta voce, no? E allora soltanto apprezziamo il silenzio. E poi in pochi altri momenti, io credo. Ripeto, l'amore è uno di questi, quando non c'è il silenzio nell'amore, e sono rari attimi in cui si parla in amore, no? L'amore è appunto quando ci concentriamo in qualcosa, quando ci troviamo di fronte.
Poi voglio capricciare, ma non l'ho detto. Scusa Benito, io non ho detto, sono stato in silenzio quando ha chiesto che tipo di pizza.
Il silenzio che ti frega.
Chiaramente nessuno vuole capricciare.
Il silenzio che ti frega. C'è anche quel silenzio.
Ma date pure la domanda. C'è qualcuno che ha chiesto una capricciosa?
No, tu l'hai chiesta, no. Però il silenzio ti fregava.
Ma tu mi dici per davvero, ma io non ho chiesto questo, scusa.
Margherita più verdure e questa è mozzarella.
Ti portano le pizze?
Sono in tema anche
lei. Capricciosa senza mozzarella?
Forse è meglio che.
Anche perché stai facendo tutto questo. No,
fai finire questo trambusto e riprendi il silenzio.
Signora, per lei.
Possiamo sospendere con la pausa in silenzio, far rifreddare la pizza.
Resta in silenzio.
Ma tu la pizza non c'hai, quindi prende due e gli altri vai.
Io stavo per aggiungere che un momento di silenzio è quello quando si deve mangiare la pizza che cala. E allora, momento di silenzio.
No, tu non ce l'hai la pizza, quindi tu puoi parlare. No.
Per allietare.
No.
Ma ha ordinato la pizza.
Gli amici che mangiano.
Ma non so se l'ho
ordinato. Hai capito che per allietare gli amici che mangiano. Così rompe
il silenzio degli amici.
Ma
vi rompo solo il silenzio, però non rompo altro.
No, non mi permetterei mai.
No, è passato.
Ciccio, io quello che non ho afferrato bene è il silenzio dell'amore, che è una cosa che vorrei approfondire. Perché?
Sì.
Perché non ho capito l'essenza.
Silenzio.
L'amore in senso lato, l'amore in senso specifico. L'amore. C'era, era la cosa, e infatti è qui che io mi sono un po' fermato.
Aspettate un momento.
Allora gliela porterò.
Mi ha chiesto un approfondimento sul silenzio dell'amore, vero? Esatto. Ma anche a me interessa.
Perché mi ha lasciato
proprio. Non che poi possiamo avere una controprova su che, se ha senso il silenzio dell'amore.
Il silenzio dell'amore.
Allora, continuo sul silenzio dell'amore.
Nell'amore, no, intendevo l'amore classico. Il classico
amore sensuale. Va bene?
Ora sei specifico.
È raro che si parli in quei momenti, perché ci sono tante cose da fare, che non c'è volontà di parlare. L'amore parla di per sé, ecco perché non è necessario l'intervento e ci si dedica anche al silenzio. O alcuni casi, veramente, c'è chi l'amore lo fa parlare, ci sono quelli che preferiscono le parolacce, preferiscono i morsi.
Ma ci sono anche chi preferisce la semplice carezza e la parola dolce. E non è vero che il silenzio appaga. Ma no, ma è raro.
Dipende.
È raro.
Dipende.
E non è una cosa.
Le parole precedono ormai l'amore. Le parole sono ingannatrici per condurre l'amore, ma non entrano nell'amore quando c'è qualcosa di più forte che parla. Il silenzio. Io avevo pure una poesia, non è che non apprezzi, il silenzio, vedete, una poesia che è pubblicata parecchi anni fa. Aspetta, leggo una parola. Giungemmo al fine per certi sentieri e lunghi e ripetuti andirivieni al luogo dove, ragazza, trascorremi due giorni in estate di vacanza. Solo la casa ormai riconoscesti, mi indicasti il cortile dove, dicesti, con l'occhio che nei campi si perdeva fino al mare lontano all'orizzonte, nei tramonti infuocati dell'estate, i tuoi sogni e tesseri. Vidi giorni felici nei tuoi occhi, nella tua voce tremolava la gioia. Poi, mentre il rosso del cielo a poco sempre più incupiva, su un sedile di pietra ci sedemmo e in silenzio.
La prendi quella.
No, deve accendere forse.
E in silenzio ascoltammo i colori sfumati della sera. Questo era un momento in cui ci voleva il silenzio.
Bellissimo.
Ci voleva il silenzio. Dopo non ci vuole più.
Basta, mangiare della pizza.
Buon appetito.
Benito Marziano è un poeta e scrittore di noto. Lui ha pubblicato diversi libri di poesia,
ecco, e non solo,
anche di racconti che noi apprezziamo tanto. Lui non manca mai nei nostri incontri e so benissimo quanto deve essere anche impegnativo in certe serate d'inverno, quindi grazie a Enza, grazie a Benito di essere sempre con noi. Enza, mai qualcosa da aggiungere?
Il proposito? Nostro piacere.
No, non vuoi... Silenzio. No. Silenzio.
Silenzio. Bella, mi è piaciuto questo.
È dato tutta la meritata questa risposta, mi pare. Va bene. Nina Coletta.
Vedi che spenta.
Nina, non fare le solite questioni familiari.
Le ho preciso, sai?
Dai, vai, Nina.
Allora, ho trovato una poesia di Emily Dickinson.
Mostro sacro, intoccabile.
Una parola amore, quando è detta, dice qualcuno, io dico che proprio quel giorno comincio a vivere.
Definivo.
Bella. Aspetta, la vuoi ripetere?
Sì, perché
non l'ho una
parola.
Pensavamo che continuasse.
Piano, proprio piano.
Una parola muore, quando è detta, dice qualcuno. Io dico che proprio quel giorno comincia a vivere.
Bravo, bellissimo. Questo è lo stesso discorso che diceva lui.
Sì.
Bella. Ma è evidente che
comincia a vivere appena.
Ho venuto
il maestro.
Ce ne sono due parole.
Due ce ne parole.
Ma tutte e due significano la calma.
E quali sono?
No, aspetta, dillo come
vuoi.
Allora, parla con un discorso serio.
In greco.
No, serio, compiuto.
In giapponese.
In giapponese.
In tedesco ce n'è due parole e sono quasi uguali. E al centro che si vedono così, guardi dire più. Per esempio, se devo dire a uno stai zitto, stai still, oppure dico sei lui. Quindi Ruhe e still hanno lo stesso significato, però si dicono anche calma. Per esempio, le foglie, il vento è calmo, il vento, la natura è silenziosa, però si dice anche calma. Sono due parole uguali con due significati.
Uguale.
La
scelta.
Se quando stare calma, stare calmo.
Bene.
Quindi la natura è calma. La natura, si parla di un rapporto quindi con la natura.
Però nel silenzio si parla.
Quasi ad rappresentare.
Due amici si guardano negli occhi e scoppiano a ridere. Hanno parlato.
Ma la natura non è silenziosa, è il vuoto silenzioso.
Bravo.
La natura ha tante
voci. In forma stasera.
Ci sono tante sfumature.
C'è la corda, pregare meglio.
C'è la corda.
In forma stasera.
C'è la corda.
La natura non è silenziosa.
Io mi copro,
quindi.
Però
che
per noi il silenzio è la non vibrazione dell'aria. L'aria che non vibra.
Per il mafioso il silenzio è d'oro.
La mafia vuole il silenzio.
Il famoso sasso in bocca. Non lo dimentichiamo.
Il dittatore vuole il silenzio, altro che.
Non lo dimentichiamo. O la cosiddetta fame.
Poi dopo parlerò di queste cose.
Quella per un'altra cosa, linguistica.
La visione politica del silenzio.
Paolo?
Ah, io? Allora aspetta che.
Paolo Pantano.
Che le sparo con
Paolo Pantano è il presidente provinciale dei Verdi.
Sì, fra l'altro sono venuto all'Assemblea Nazionale, fantastica, dove ho pranzato con uno sciamano. Quindi.
C'è nel tuo Pantano il silenzio?
Ma guarda, il silenzio.
Non l'ha capito.
Ma guarda, il silenzio.
Sei piccola e via. Non c'è la allora probabilmente c'è.
Con la cipolla? Aspetta un attimo, Paolo. Attimo di distanza.
No, ma io l'avevo detto piccola. Sì, guarda, se ce n'è una piccola è mia, se no quella che c'è.
Benito,
non va niente, c'è chi lo apprezza, ragazzi, ci sono domande, mangiano volentieri. Io vedo le cose, quando le invito a tavola, non disdegno.
No, quella è di Benito.
Capito?
L'hanno scambiata.
No.
Lui deve ordinare ancora la pizza.
No,
certo.
Chi?
Qua.
Questo. No, l'ha ordinata.
L'ha ordinata. Ciao.
Me ne mette una.
L'ha ordinata.
Chi l'ha ordinata al professore?
Sì, piccola, una margherita piccola.
Ok.
Sì.
Ora. Non vogliamo un
garzone, io non l'avevo ordinata e sto mangiando.
Ma quella era quella che avevo ordinato io, Giuliana. Quella era quella che avevo ordinato io.
C'è stato qualcuno quindi è stato in silenzio e tu hai approfittato. Ha approfittato del silenzio.
È la prima volta che succede qua.
Abbiamo approfittato del silenzio.
A me mi ha detto questa, ma io ho detto con le verdure, questa è quella, quella.
No, non è uguale.
No, qui c'erano tre verdure, qui è un chilo di verdure.
Ah!
Mi pare che sia.
Solo con le zucchine queste.
Anche qua erano solo zucchine.
Prevedo una moltiplicazione dei pani.
Allora.
Allora Paolo.
Posso vedere? Io già ho mangiato le spaghetti, quindi possiamo parlare.
Sì.
Cioè, innanzitutto il silenzio è mancanza di partecipazione, noi siamo nati con la partecipazione. La partecipazione significa parlare, quindi in regione felice. A tavola si dice, ma non credo che sia anche comune, Cucca che non parlava e Cucuzza, tra l'altro.
Sì, vero, certo.
Che cosa significa? Il significato per confronto, perché scusate se non sono un po' drastico, perché secondo me la dittatura, la mafia, il potere vuole il silenzio. e quindi noi dobbiamo dirigersi, noi dobbiamo l'uso della parola che ci ha dato la natura, il Signore, perché il credente il Signore che non è la parola di altri è la natura, ma è questa, diciamo, la, il significato profondo, la possibilità di poter esprimere delle nostre condizioni, le nostre partecipazioni. Posso capire che ci sono momenti, diciamo, anche della vita, per come di malattia, per motivi diversi, per cui sono obbligati al silenzio, ma la possibilità di reazione, di vivere, appunto, è la parola. Io voglio aggiungere, tra l'altro, che spesso il silenzio è anche nascondersi, spesso il silenzio non è altro che sintomo anche di qualunquismo. Il silenzio è sintomo anche di opportunismo, è la come una comodità. Cioè io mi sto in silenzio, poi quando mi conviene intervengo e dico, diciamo, io pure diciamo, consento a quello che è la regione più forte. Quindi è pericoloso il silenzio. Io sono assolutamente contrario al silenzio, tanto chiaramente quando è mosso da una malattia. Diciamo il potere vuole il silenzio, la dittatura vuole il silenzio. E poi il silenzio secondo me è anche una mancanza di trasparenza, perché chi vuole agire sotto banco, vuole agire senza, diciamo, trasparenza, vuole agire mafiosamente, chi vuole agire cercando di trovare, diciamo, dei meccanismi che possono favorirlo, si nasconde nel silenzio, che quindi è una partecipazione, è una mancanza di democrazia. Ed è anche, secondo me, anche una fuga della realtà, perché chi vuole il silenzio vuole così vivere nella strada, vivere nel limbo, vivere così senza immergersi in realtà, senza sporcarsi. Invece la comunicazione fa parte di noi, così, coscienza, consapevolezza, quindi comunicare con gli altri, avere cognizione, avere, diciamo, di quello che sta succedendo nel mondo, e quindi non restare in silenzio, ma cercare anche di reagire e indignarsi quando c'è il momento, diciamo. E quindi come si indigna se si è in silenzio? Si indigna quando si esprime con la propria parola quello che non si condivide, quello che fa veramente male, quello per cui ci si sbatte. Ma il silenzio è anche non pensare. Cioè significa che, diciamo, con la promozione, appunto, la frase che dicevo prima, è un rifiutarsi di pensare, di fare, diciamo, delle, di stratificare il proprio pensiero, di cercare di stratificarsi, cercare di stare tranquilli, insomma, in tranquillità e conservazione anche, no? E io aggiungo anche, scusate la parola, tu il silenzio anche stupido. Perché rileva stupidità, perché non rileva il fatto di vigliaccheria, quindi. Ed è anche incoerenza. Incoerenza perché non si è coerenti con un comportamento corretto, con un comportamento corretto, con un comportamento.
Non te ne mai vuoi.
E fra l'altro ancora il silenzio è non ricercare la verità, perché se uno vuole ricercare la verità deve confrontarsi e quindi deve non stare in silenzio, ma deve parlare, deve comunicare, deve confrontarsi. E anche il linguaggio così, il linguaggio è una comunicazione. Semmai possiamo parlare dei toni dell'espressione. I toni possono essere, diciamo, più aspri, più possiamo confrontarci. Certe volte anche attraverso una scrittura, per esempio, non rende poi magari bene in termini della comunicazione. Quando invece si parla, si comunica con il linguaggio, cioè tu a secondo se vuoi sottolineare, accentuare o dare un'espressione diversa, con il tono della voce, con l'enfasi magari esagerata, l'enfasi non è esagerata, ma diciamo vuoi dare un indirizzo, un senso, e allora accentui, marchi più una parola anziché un altro, un verbo, un avverbio, e questo è già il tono, anche il senso della comunicazione, ma questo attraverso la comunicazione, l'espressione, non attraverso il silenzio.
altra cosa chiaramente è il frastuono chiaramente non si condivide. C'è stato un bellissimo film di l'ultimo mi pare che ha fatto Fellini, che diciamo era potrebbe qualcuno potrebbe fare ancora un po' di silenzio la luna pare che si trova. Cioè sì, però per quello in un caso si riconosceva il frastuono che c'è oggi nella nostra vita, nella nostra società, dove c'è una esagerazione magari di suoni, un'esagerazione di interventi, di voci, di e anche una mancanza, diciamo, in questo senso di silenzio. Alla fine, insomma, il silenzio è la morte, noi abbiamo tanto tempo per stare tra 100 anni nella tomba, per stare in silenzio, penso che sia giusto oggi esprimersi, è proprio.
Ma 100 anni tutti,
adesso scusatemi.
Basta che me lo decido io.
Ma adesso mi dovete scusare, sì. Perché?
Pino Quastella.
Perché?
Pino Quastella milanese.
Io mi sono veramente frastornato perché mi sono ritrovato ad essere pienamente d'accordo con quanto dice l'amico Fontano e condivido in pieno quello che mi ha detto Marziano. E sono veramente in crisi.
Certo.
In crisi perché tutte e due hanno ragione. Tutte e due li trovo perfettamente coerenti. E io che cosa devo pensare? E francamente sono in difficoltà enorme. Sono convinto che tutte e due hanno ragione. Quindi il silenzio è vero, come dice Marziano, che è vero, ma è vero anche il guai stare in silenzio. Quindi ognuno deve, a mio parere, vedere caso per caso se è il momento di stare in silenzio oppure se è il momento in cui deve agire. Deve manifestare il proprio sentimento, manifestare ciò che ha dentro, perché quello è il miglior modo per dare agli altri parte di se stesso.
Sì. Sì. Qui. Bufalina? No.
Nasce da una mia esperienza di vita,
parliamo a tutti.
Cioè?
Mi hanno tentato
quando
devo essere. No, c'è bisogno. Anche per provare.
Allora, perché tante volte mi hanno nel lavoro, quando ho fatto del sindacato, faccio ancora un po' niente anche sulla attività diciamo, politica e quindi sociale, politica, eccetera. Hanno tentato tante volte di costruire il silenzio. In vari modi, per vari colleghi, anche con minacce, insomma, c'è stata la questione del Tigre, che c'è un'idea casata, che ha fatto l'occupazione in quel periodo, simbolica, come detto, quindi tante volte presentate, però appunto anche per questo di cavalcante nel capitolo, diciamo, c'era fra i tamboristi che è stato con lui, quando è un tamborista in quelle occasioni. Di cose, eccetera, prendono a fare nuove, facendo a fare molto, che sono di interesse, eccetera, sono tutte cose, però per noi, per quelle che non possiamo chiamare la salvaguardia del creato, per il credente, per chi vogliamo salvaguardare la salvaguardia della natura, di ciò che è vivo, della vitalità, abbiamo preduto, abbiamo rischiato e abbiamo tentato
quella è la parte negativa di fare il silenzio.
Sì, basta questo microfono, Paolo.
Lì c'è uno.
normalmente accade solitamente in ogni gruppo che c'è chi parla e c'è chi non parla, c'è chi ha un ruolo, chi ne assume con un coinvolgimento particolare, ne assume quasi con responsabilità sulla riuscita, sull'approfondimento di quell'incontro, e c'è chi sta a guardare e non parla. Ad esempio, io sarei curioso di sentire qualcuno che non ha mai parlato, mai. E noi d'altro canto siamo particolari, speciali, perché diamo voce a chi non ha mai parlato. Quindi tu stai tranquilla, tu hai parlato e puoi parlare, io non ti è vietato parlare. No, mangia. Hai parlato, abbiamo fatto parlare a Paolo Corsi, e sappiamo quanto è complicato per Paolo Russo Corsico, dopo 15 anni di assenza. Io so che per 15 anni lui ci ha pensato, ci ha immaginato in incontro, no? In silenzio, ci ha immaginato in silenzio, io lo so. Grazie, Paolo.
Ma questa è la prova, però, come parole e silenzio sono complementari, perché prima c'è il silenzio e poi c'è la parola, no? Un po' dove c'era questo silenzio in 10 anni e adesso sta
producendo. Sta con noi, sì. E quindi tornando al discorso, quindi neanche faccio parlare di sua madre, Enzo Amato è il marito di Carletta, no? No, lui dice non parla mai, eppure Enzo
parlava prima.
Ha parlato con noi, ora c'è Nina, la moglie, che produce, che crea poesia, che si interessa alle poesie, no? E il figliolo Salvuccio che suona, che è presente e che partecipa, e che Salvuccio sa che questi sono appuntamenti importanti anche per lui, no? Ma ad esempio, Corrado Trovato, che automaticamente comunica ogni volta, dice sì, voglio essere. Io voglio che ad esempio abbia rompa il silenzio. Corrado, avrai un microfono lì, Corrado. Passiamoci sul microfono. Corrado, per esempio, che importanza può avere per te stare in silenzio o che ascoltare? Ad esempio, tu ascolti, una cosa che è rara in questo tempo, che la gente ascolta e parla, no? È una cosa rara, perché noi lo sappiamo quanto è importante che si parla, e l'altro neanche ne capisce, perché non aspetta, pensa l'altro e non ti ascolta. Guarda, tu non hai mai parlato, tu sei un primo, scusami, perché da questa parte sei un primo, poi facciamo parlare alla signora che magari è la prima volta che viene con noi.
La mia natura mi ha fatto di ascoltare sempre la persona. Dentro di me farne l'opinione per lei. Tutto qua.
Okay. Non ho capito bene, scusa. Non ho sentito.
Lui
in sostanza più ascoltare che parlare. Nell'accordo poi bisogna fare le mie idee,
certe volte è meglio così.
Benito Mazzano dice che tante volte è meglio così.
Infatti, per chi crede, si dice che se il Padre Eterno ci ha fatto due orecchie e una bocca, deve avere qualche cosa nelle sue intenzioni, no?
Tante volte come il credente uno lo fa tante volte.
Però Pantano diceva che uno è perché non vuol dire. Sta in silenzio per comodità, perché è meglio non parlare, perché se parlo poi dopo capiscono che cosa invente. E questo è grave, questa è una delle cose che diceva Fontana, se ho capito bene.
Non è il suo caso,
ma in generale
la realtà nasce, la mafia nasce dal silenzio. La resistenza, d'altronde, cosa ci dice? I partigiani perché hanno sofferto e hanno lottato e hanno difeso l'ideale, però perché
la libertà per la libertà di espressione,
certo. Partigiano, essere partigiano significa questo qui, partecipare
io anche se disguincio io arrivai a conoscere i manifesti col profilo del macellone, sottoscritto, taci, il nemico ti ascolta.
Taci!
Il nemico ti ascolta.
Però una cosa bella, posso dire, una cosa che mi piace di quello che ha detto il Signore, che lui ascolta molto. Quando uno ascolta senza dire niente, vuol dire che l'altro vale, in quel momento vale solo tu, e uno ha, se, cioè, ha la voglia di ascoltare quello che tu hai da dire, e poi magari non ti può dire niente perché non ha vissuto quel dolore, quella cosa, però intanto ha ascoltato.
Io ho ascoltato anche Berlusconi.
Ma
oddio,
ma sono stato lì ad ascoltare.
Ma d'altra parte, se posso permettermi una buttarda, ma noi dovevamo... Dovevamo parlare del silenzio, stiamo parlando una serata, no? Quindi vuol dire che il silenzio per se stesso è impossibile.
Esatto, sì. Comunque il silenzio non è un assoluto, perché è relativo alla parola. Ciò che è importante è la parola. Infatti si dice che Dio è parola. È verbo. L'unico problema è che noi pensiamo forse che parlare sia semplicemente un'emissione di voce, ma il parlare si coniuga con un altro verbo che nel vocabolario, se non ho detto male, hanno lo stesso significato. Cioè parlare e l'altro parola è fare. Quindi sia il termine parlare e sia il termine fare hanno lo stesso significato. Quindi ci può essere la parola flatus vocis e c'è la parola azione. Cioè quando io agisco pongo una parola. Per esempio i profeti parlavano anche attraverso le azioni. Dio dice prendi il bastone e da un mezzo scrive Israele, dall'altro mezzo scrive Giuda e spezzano davanti alla gente. Questa era una profezia non fatta di parole ma di un'azione. Cioè il profeta affermava la parola di Dio attraverso un'azione. Oppure prende una moglie, no? E tua moglie stasera morirà e questo sarà il segno che il popolo sarà in lutto a causa della sua disobbedienza. Cioè un'azione, un avvenimento, però diventava parola. Allora il silenzio che cos'è? Innanzitutto il silenzio è lo spazio che c'è tra due parole, come lo spazio che c'è tra due note. Ecco, la musica la possiamo ascoltare perché tra un suono e l'altro c'è uno spazio di silenzio. Lo sapete che nella musica, io sono ignorante,
dico musicale.
Nella musica c'è uno spazio silenzio e questo ci permette di ascoltare la musica così come ci permette di ascoltare le parole. Ma questa è una cosa, tanto è vero che nella scrittura l'uomo pian piano ha avuto l'esigenza di mettere uno spazio tra una parola e l'altra. E per lo spazio della scrittura è il silenzio. Perché prima tutte le parole per risparmiare spazio si mettevano tutte insieme. E poi tu nella lettura devi avere l'intelligenza di sapere dove finisce la parola e dove inizia l'altra. Però non siccome tutti abbiamo la stessa intelligenza, allora Dio mi ha detto mettiamo uno spazio tra una parola e l'altra. Poi cominciamo a mettere la punteggiatura, eccetera. Così come la scrittura più primitiva, e questo denoterebbe, a mio avviso, che l'uomo primitivo era più intelligente di noi. Pensate che gli uomini antichi scrivevano senza vocali, l'ebraico non ha vocali, e tante altre lingue semitiche. Quindi avevano l'intelligenza di decodificare un linguaggio e di capire cosa significava senza...
Le omettono,
cioè... La consonante ha potenzia le sue vocali. Però questo permette anche un gioco di parole, per esempio nell'ebraico, che lo stesso gruppo di consonanti possono avere molti significati, certo, secondo come li vocalizzi leggendoli.
Ecco. In base al suono.
Interessante.
Sì, è andata al suono. Infatti se la esercizia è veramente fantasmagorica.
Direi.
Perché per esempio complesso. Quello che noi leggiamo un aiuto, in realtà si potrebbe leggere anche contro. E quello che si legge e noi leggiamo, e Dio vede che era una cosa molto buona, lei proprio può leggere anche, ma che è che ha combinato? Cioè, quando Dio crea l'uomo, si pone un duplice, ma hai fatto una pistariata creando l'uomo, non una cosa buona, una pistariata, speriamo che sia bene.
Quindi,
lo stesso gruppo, la stessa parola, non è cosa significare, è cosa molto buona, oppure lei proprio può leggere anche, speriamo che sia buona. Sì. Forse sarà buona, e poi si vede che infatti l'uomo non è che vuole tanto buono,
forse
è peccato di aver combinato l'uomo, e se la faceva troppo, signore. Quindi aveva un Dio ebraico, la divinità ebraica è molto umana, perché si sbaglia, le cose non ne fa precise, le cose non sempre gli riescono perfettamente, e contrariamente a quello che si dice spesso, leggendo la Bibbia, io mi sono fatto la convinzione che Dio si evolve. E si evolve proprio nel dialogo con l'uomo. Per esempio, pensate all'episodio di Giona, quando Giona non vuole andare a Ninive. E perché non vuole andare a Ninive? Non perché si spaventa, perché sa come ragiona Dio. Dio sa che se poi i Ninivi faranno perdenza, lui si perderà e non la distruggerà più. Dice, io che hai fatto? Cioè, ma gli ammazzata per regare e sono convinto che questa città va distrutta comunque, e poi viene Dio e la distrugge. E lui dice, non ci vado, perché se così non fanno penitenza, e Dio la distrugge.
Ecco.
Quindi la malvagità è nella mente di Giosa.
Non del.
Non di Dio, perché Dio vuole salvare, quindi la predicazione è in ordine alla salvezza. Giosa invece dice, no, io non predico, così la distrugge. Allora vedete bene che silenzio, parola, affittare, in quanto sono le attività dell'uomo che non si devono assolutizzare. Non si può assolutizzare il silenzio, non si può assolutizzare la parola, non si può niente. Però bisogna fare, cioè, il tempo del silenzio e il tempo della parola. Se io parlo, vuoi ascoltare, e se vuoi parlare io ascolto. Quindi c'è questa armonia tra parola e silenzio.
Sì, ringraziate, c'è un tempo per una cosa, sì.
Marco ha chiesto.
Marco, facciamo parlare Marco, poi la signora Artale. Sì, sì. La signora Artale. E poi signora.
In silenzio. Parla in silenzio.
Ad esempio, parlando di silenzio, è venuto subito alla mente che. Sono anche degli animali che vivono in silenzio. Parte l'uomo che.
Questo è Marco Urso, nostro figlio.
Ad esempio, non so, se parliamo di vibrazioni, di rumori. E dovremmo pensare, ad esempio, ai gatti cittadini, no? Che di giorno scompaiono, ma di notte sono
attivi.
Sono attivi perché, come anche tante altre forme di vita in questo. Nostro ambiente. Non vorrei, stiamo mangiando, non vorrei ricordare un altro animaletto che esce dalle cose,
esatto,
però
abbiamo capito.
Che non sente le vibrazioni, quindi esce, ecco, i rumori, quindi nel silenzio escono. E, quello del gatto mi ha sempre affascinato, il video del gatto, soprattutto quello cittadino, perché è come se ha il ritmo biologico all'inverso di quello nostro, cioè di giorno con i rumori si nasconde e di notte va a caccia, quindi nasce, cioè vive. E sembra l'asia.
Quale tope?
Comunque,
vedendo
anche il discorso del silenzio parola, c'è una frase di Bufalino che mi è piaciuta, che è questa: la parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Questo per dare significato sia alla parola e sia al silenzio.
Bravo. Bravo. Praticamente ci ha detto, ci ha messo caput.
Allora la signora tale,
vuole stare in silenzio?
No,
mi piace partecipare, ascoltare,
sta parlando.
Ormai il mio marito in tutto e per tutto, e mi piace stare in silenzio.
E per la condivisione col marito?
Sì, tutto, lo accompagno in tutto.
E questa è una cosa bellissima, questa condivisione.
In silenzio. Lui fa per tutto, fa per me. Già io, vedendo quando lo accompagno.
C'è una cosa importante che sta parlando.
Lo so, ma con noi non si può non parlare.
Già è uno sforzo.
Non si può non parlare. Grazie, va bene. Sebastiano.
Anche dialogare, lei è benvenuto a parlare, dialogare.
Questa frase. Gesù parlava e gli altri ascoltavano già Gesù. Già posso dire. Ascoltare quando una persona parla e dice le cose giuste. È la migliore cosa, perché anche il silenzio è il suo valore. Io metto mio padre in chiesa, quando un sacerdote dice la messa, se c'è qualcuno che fa fastidio un pochino, si distrae la persona. E invece in quel momento il silenzio è apprezzato. Ho apprezzato in chiesa, mi ha apprezzato dei professori, dei ragazzi che vanno a scuola, il professore spiega, gli alunni stanno attenti, con le persone educate, perché il silenzio è un senso anche di rispetto verso le altre persone. Anche un esame tutti i professori, ragazzi, il silenzio, come è ben educata quella classe, anche il silenzio è il suo amore. Le vede.
Rosella, ma
No, ha detto che giustamente il silenzio.
Rosella, aspetta, sentiamo Rosella che non ha
insegnanti, però
quando zitto ne viene dopo. Aspetta. Allora, Rosella, che hai detto, Rosella? Non l'ho sentito.
Non volevi sentire.
No, non abbiamo sentito nessuno della verità.
Veramente chi l'ha ascoltata l'ha sentita. Comunque forse è il microfono.
No, c'era Chiasso, non abbiamo sentito.
No, Chiasso in Svizzera non è.
C'era Chiasso. Non l'abbiamo sentito.
Gli insegnanti che vogliono il silenzio in classe.
Enzo Maggiorana non l'ha mai guardato. Ma mai!
Se lo stiamo... sta zitto che parli sempre tu! Voglio sentire! Quando verrò in terra con i ragazzi, non vogliono il silenzio, ma vogliono che loro parlino.
Certo.
Giusto?
Quindi due pesi che sono.
In Vicenza, te lo posso fare una domanda?
Dimmi.
Nella tua vita di donna, di madre, di moglie, i tuoi silenzi ce ne saranno stati?
Mi fa girare le basta, va.
Perché parla?
Per il silenzio.
Ah, è perché sta zitta.
Per il suo silenzio.
Per il suo silenzio.
Guarda che mia moglie è così.
Davvero? E tu?
Parlo pochissimo. E quando parlo
lo dicono gli altri, però.
Lo dicono gli altri.
Se in quel momento hai ritenuto di parlare, vuol dire che c'aveva un senso. Che c'aveva un senso anche.
Quando parlo, no. Un po' di ingazzata.
E mi pare che fa bene, scusa.
No.
Tu lo vuoi che parlo o non parlo? Mettiamoci d'accordo.
Io vorrei dire una cosa che.
Intanto l'artista adesso la chitarra
è facilissimo che fa queste danne e sono scorto
subito. A proposito della parola educativa, no? Pensate che i padri più temuti sono quelli che parlano con lo sguardo.
Esatto.
O che parlano a bassa la voce. Cioè che pensano una parola e il figlio siete schiacciato anche dalle parole del padre e quando lo culmina con lo sguardo. Quindi si può parlare anche con lo sguardo.
Ma
quello non è usare violenza, che ti dico.
Ah, forse.
Il silenzio è una cosa tanto preziosa che quando io insegnavo a Barletta, allora a Bari,
nel Barese esce il giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno. Quando io insegnavo a Barletta, un giorno stavo spiegando storia. A un certo momento si alza un ragazzo che era un figlio di...
Buona
famiglia.
Pensa che lavorava con gli zii al mercato ittico, la notte lavorava con gli zii al mercato ittico, la mattina veniva a scuola svernata, poveretto. E un giorno mi zii spiegava la storia e mi disse, professore, ma la può scrivere nella Gazzetta del Mezzogiorno e domani non ce la leggiamo? E ora non ce la trovo.
Le scatole.
Quindi quando in questi casi si è fuori il silenzio forse.
Thank you.
passami il microfono, dai. Codice amato, mi pare che voi siete molto amati fra di voi. E a voi, se andate a girare, non avete voluto passare.
Che bella sta canzone, magari, che bella.
Aspettate, Orazio Parisi. Orazio, che finalmente ho accanto a me. Finalmente ho accanto a me in un incontro che avevo nel laboratorio.
Dopo tanto silenzio, finalmente.
E dopo tanto silenzio.
Dovevo stare accanto.
Finalmente sono accanto.
Alla Gelsa, è pesante stare accanto alla Gelsa. Ora siamo qua in silenzio.
C'è il lavoro.
Però le facci dire a un certo punto, Orazio. No, non è vero.
Mi piace molto il silenzio. A me, io quando inizio a parlare è chiaro che mi vengono i pensieri man mano che ascolto gli altri, perché appunto ho cominciato ad ascoltare Pauruzzo, Corsico, che ha introdotto il silenzio con il Bianchi. Sembra una contraddizione, intendi?
No, esatto.
Perché Nelliani è un musicista, è un cantante, un cantautore, e lui ha introdotto il silenzio con la musica. Giustamente Mario Cugliotta diceva che il silenzio è funzionale alle parole e anche alle note musicali. D'altronde Mario Cugliotta non può non dire questo, da religioso qual è, e quindi è l'unico forse tra di noi che più di tutti ama il silenzio, perché il silenzio è metafisica. E a proposito, mi ricorda un grosso libro di Michele Porzio che si intitola La metafisica del silenzio, anzi Metafisica del silenzio, sulla musica di John Cage. Perché non conoscesse John Cage? John Cage è passato alla storia con un brano che si intitola 4 primi e 33 secondi. Non so se l'avete ascoltato, tra virgolette, questo brano, no? Ma questo brano è realizzato dalle tutte le più grandi orchestre del mondo, da tutti i più grandi musicisti del mondo,
anche il direttore d'orchestra,
e dura esattamente 4 minuti e 33 secondi di silenzio assoluto. Cioè il pianista si siede davanti al pianoforte, se andate su YouTube li trovate. Il pianista si siede davanti al pianoforte e per 4 minuti e 33 non fa altro che chiudere la tastiera, il coperchio della tastiera, e mettersi così. Prima parte dura alcuni minuti, poi passa alla seconda parte e fa di nuovo così. Lo stesso fa il direttore d'orchestra con tutta l'orchestra, cioè direttore con la bacchetta del direttore fa così e l'orchestra immobile per 4 minuti e 33 secondi.
Prima ce n'era una stavia di scala greca.
Per esempio tu, Benito, hai parlato di John Cage senza volerlo parlare, poi quando ti ho introdotto il libro Randaggi parlavamo di Joyce, e Joyce è stato uno dei più grandi ispiratori di John Cage. È stato così come lo è stato di Usciano con Lady Rain, no? Con tutta l'arte che ha iniziato e inaugurato l'arte contemporanea. E proprio tu hai parlato del silenzio sui Randaggi, perché quello è il silenzio di John Cage, i Randaggi di Benito Porziano, è un bel libro. È un gran nome che ci hanno fatto quando lo so io, ma è davvero un bel libro. Io me l'ho fatta ho riconosciuto che quello è davvero un bel libro da leggere.
È più bello perché c'è
perché un... da voce al silenzio è paradossale questo, da voce al silenzio. Ora però, ecco, al contrario di quello che diceva Mario Cugliotta quando diceva che il silenzio
è funzionale alle parole e alla musica. John Cage dice esattamente il contrario in 4 minuti e 33, pur essendo anche lui un metafisico, anche lui un sostenitore, vabbè, era un sostenitore dei Veda, non era un sostenitore di Papa Bergoglio, però Papa Bergoglio in questo momento è più un buddista che un cristiano, quando soprattutto l'altro ieri ha affermato che chi è a posto con la propria coscienza non teme la morte. Che è a posto con la propria coscienza non teme la morte.
Stamattina l'ha detto.
Come si ricorda?
Stamattina, sì. Ha portato l'altro. Questa è una delle frasi più belle che ha potuto dire un padre cristiano. Proprio perché c'è un'apertura a 360 gradi sulla concezione della metafisica che non è univoca. Tant'è che John Cage, con 4 minuti e 33 secondi, in realtà cosa dice? Dice che il silenzio è funzionale, sì, ma è funzionale proprio perché non riguarda l'armonia, anzi è antitetico all'armonia delle cose, ma riguarda il vuoto assoluto, riguarda il nulla, il non essere, il platonico non essere. No, quando Platone tradì il maestro Parmenide e disse il non essere è. E allora John Cage come dimostra nella musica in maniera paradossale questa verità metafisica che parte da Platone, dai greci, eccetera? Lo dimostra proprio con 4 minuti e 33 secondi. Perché mentre il direttore d'orchestra non fa altro che zittire tutta l'orchestra, così, con questo cenno così della bacchetta, si scopre che in realtà il vuoto, il silenzio, è un'illusione. Perché? Perché mentre la musica non c'è, mentre c'è il vuoto assoluto, c'è il rumore di fondo. Magari lo starnuto di qualcuno del pubblico, magari un dossier, un rumore. C'è un rumore, e il rumore è silenzio, perché il rumore non è armonia, non è armonia. E allora dice John Cage, se noi non capiamo cos'è il silenzio, cos'è il vuoto, cos'è il non essere, cos'è il nulla, non possiamo fare arte, non possiamo fare musica, perché il silenzio non è contemplazione del nulla, non è star fermi in maniera statica nel nulla, pensare alla morte, al nulla eterno. No, il silenzio è azione. È azione. Il silenzio è quello che crea l'arte. Che crea. E giustamente questa è una nuova visione della metafisica su cui chiaramente anche il cristiano giustamente si può trovare d'accordo. Proprio quando padre Gugliotto poco fa diceva: io credo che il Signore, che Dio, è un essere in evoluzione, è l'essere supremo ma in evoluzione. Evoluzione che significa? Sembra che vacilla tutto, eppure c'era un grande mistico che è l'Art de Chardin che diceva queste stesse cose. Dio è l'evoluzione del cosmo. E l'Art de Chardin lo ha già affermato. L'ho già detto, e io sono d'accordo con Mario Gugliotta, perché c'è un bel libro sulla vita di Darwin, a proposito di Darwin, poco fa scherzavamo su Paolo Mandato, eccetera, che era darwiniano. No, qui era Paolo Mandato, qui era tu,
forse darwiniano, e di l'albero.
Ma Darwin, in realtà, c'è un biografo di Darwin che dice, ma in realtà Darwin non è stato un ateo, anche se sua moglie Emma fu molto pesante nei suoi confronti, perché credette che Darwin fosse un ateo assoluto e si impaurì Emma del silenzio di Darwin. Il silenzio fa paura, e l'abbiamo dimostrato stasera, fa paura. Per fortuna John Cage ci ha dimostrato che il silenzio è un'illusione. Ma Darwin in realtà, dice questo biografo, non è un ateo. Darwin dice solo una cosa chiara e inequivocabile: che l'uomo non è una creatura divina, è un animale e segue le leggi dell'evoluzione. Ma questo non sconfessa che possa esistere Dio. Per esempio, se noi nell'ultima rivista delle scienze c'è un bellissimo articolo su che cos'è la realtà, è scritto da un filosofo scienziato, il quale, parlando della fisica quantistica, dice: tutti gli scienziati pensano che le particelle, la realtà sia composta da particelle. Noi oggi vediamo l'atomo, no? Che sono quelle palline di neuroni, di neutroni e di protoni. No, lo vediamo proprio nelle grafiche, nei libri, in televisione, eccetera. Che i nostri scienziati ci descrivono l'atomo come tante palline di neutroni e protoni che sono insieme e fanno il nucleo, sono connesse insieme e attorno ci girano altre particelle che si chiamano elettroni. Pare che le ultime ricerche in campo della fisica quantistica sconfessano del tutto questa forma di realtà, anzi dicono che la realtà, e questo per esempio è avvenuto attraverso uno strumento che è il contatore Geiger. Il contatore Geiger, che
la radioattività,
che dimostra in assenza assoluta di elementi in una camera totalmente vuota, l'osservatore vede totalmente vuoto, eppure il contatore Geiger dimostra che lì c'è qualche cosa che vibra. Ah, sì. Qualcosa che vibra.
C'è
le radiazioni.
Come?
Se ci sono radiazioni.
No, 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 non c'è radiazione. Non ci sono particelle. No. C'è qualcosa che vibra.
Che vibra lo stesso.
È il vuoto assoluto che vibra. D'altronde il Big Bang nasce dal vuoto assoluto. Nasce dal vuoto assoluto, è una vibrazione. E allora pare che la realtà, dice la nuova fisica quantistica, non sia formata da particelle, ma sia formata da
vibrazione,
da processi.
Beh, come le stringhe, tutta la teoria delle stringhe.
Ecco, ma insomma, la teoria delle stringhe, ma più che altro si parla di processi come possono essere i colori, le forme.
Sì.
Oppure lo spin di un elettrone, di un protone, lo spin, cioè la posizione. Ma il protone e l'elettrone non è una pallina, non esiste, sono vibrazioni del vuoto, del nulla, che determinano la realtà, cioè la materialità di cui parliamo noi, raffigurandola con le palline degli atomi. Ma non esistono le palline degli atomi. Ecco. Questo non può essere, diciamo, un contatto limite fra la fisica e la metafisica. E guarderà, il paradosso è che la scienza si sta avvicinando verso la metafisica. Ma ho fatto apposta, Papa Bergoglio sta facendo il processo contrario, che la metafisica si avvicina verso la scienza.
Giusto, per non stare mai
d'accordo
con
lui. Posso dire una cosa? Scusa un attimo, perché questa cosa di Orazio al solito, come sempre, cioè ti stimola molto. Ma io rispetto alla cosa, quando parli di Darwin, mi sento, essendo un ecologista, mi sento molto così preso da questa. C'è un bellissimo libro di Edward Gibbons, che è il grande naturalista oggi vivente, un meteorologo, che ha scritto un libro che si chiama La creazione, che esatto, un dialogo molto interessante, perché alla fine sulla questione qual è, diciamo, per sintetizzare, la differenza tra creazionisti e evoluzionisti. Allora qual è la differenza tra creazionisti? Cioè quelli che credono che l'universo che è stato creato in un momento fiat lux è stato fatto a luce, invece chi crede che vi sia stata un'evoluzione. Ma lui si pone assieme al prete, insomma, ma qual è la differenza? Se noi vediamo invece proprio il momento creativo, diciamo, come un'evoluzione, anche lo stesso momento creativo, non c'è differenza. Per esempio l'artista, diciamo, quando nel momento in cui crea un'opera d'arte, cioè
non è che la crea come la crea perché c'è un'evoluzione del pensiero, del vivo, una cosa che poi che diventa una creazione, una creatività, poi è un processo, allora non c'è differenza. Cioè io l'ho detto così molto sinteticamente, lui lo esprime anche con concetti molto scientifici, però c'è alla fine poi il discorso, secondo me, quello che si conclude sulla questione che ho detto un momento fa, c'è la questione del comportamento, c'è la questione dell'azione, c'è anche qua la comunicazione, se qua non si traduce in azione, diventa vuota, diventa fine a se stessa. Ecco perché poi, non perché, diciamo così, praticamente posso dire che Bergoglio, quando dice che quello che ci qualifica è il comportamento, non è tanto per se uno ha fede o non ha fede, ma il comportamento, quella è la vera essenza, l'azione. E quella, quando ha detto questo, è stato grande, è stato veramente, secondo me, diciamo, come dire, universale, cioè riuscito a cogliere l'essenza dell'umanità intera. Questo volevo dire, grazie.
Grazie a te, Paolo.
Andiamo avanti.
Noi se non sono.
Ho preso.
A Mario ha perso il ritmo, ma è quasi. Una canzone di Liliana che potrebbe essere Liliana.
Le parole del silenzio. Anche se si intitola l'arcobaleno la canzone, però parla dei silenzi.
L'arcobaleno. Sì. Anche perché stiamo andando verso la conclusione.
Se c'è Neruda.
Sì, il popolo Neruda. La poesia del popolo Neruda è da Viviana Armenia.
Che da quest'estate.
Il bacio, vuole di sì.
Vero?
Da quest'estate.
Visto quando dovevo fare quella cosa con i ragazzi.
Ecco, è già nell'aria.
Agli Ispica, gli amici di Ispica hanno formato un gruppo che si unisce in pizzeria, anche loro.
E si chiama?
E si chiama Il Mercato delle Idee. Noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un loro incontro e vi dico che è stato interessante, molto bello, stimolante come lo sono i nostri, e che se è possibile qualcuno di voi si può aggregare a noi per partecipare, perché ce lo faranno sapere un messaggio in Facebook.
Facciamo
c'è già sabato, e loro, difficile. E hanno guardato un po' lo stesso nostro ritmo, si riuniscono alle 8:30 di sera, 9 circa, fino alle 11:30. Io l'altra volta dicevo, quando mi trovavo con loro, dicevo, ma guarda un po', mi sembra di stare a guardare dall'alto questa esperienza e dire, ma non è la nostra esperienza, ma com'è che si svolge con gli stessi ritmi? Quando a un certo punto si sono fatte le 23, ho detto staranno per concludere come concludiamo noi, e per davvero stavano per concludere.
Sì, grazie.
È stata una bella, e continueremo a venire. Prego, Viviana.
Allora, questa è una poesia che riguarda il rapporto tra una coppia, però io l'ho vissuta anche tra le amicizie. L'affinità è che porta anche il silenzio dell'anima, no? Allora, si chiama Mi piace silenziosa. Mi piaci silenziosa perché sei come assente. Mi senti da lontano e la mia voce non ti tocca. Per quasi che i tuoi occhi siano una bolla di via, ed è come se un bacio ti chiudesse la bocca. Tutte le cose sono colme della mia anima, e tu da loro emergi, colma l'anima mia, farfalla di sogno, assomigli alla mia anima ed assomigli alla parola malinconia. Mi piaci silenziosa, quando sembri distante, e sembri lamentarti, turbante farfalla, e mi senti da lontano e la mia voce non ti arriva, lascia che il tuo silenzio sia il mio silenzio stesso. Lascia che il tuo silenzio sia anche il mio parlarti, lucido come fiamma, semplice come anello. Tu sei come la notte, taciturna e stellata, di stella il tuo silenzio, così lontano e semplice. Mi piaci silenziosa, perché sei come assente, distante e dolorosa, come se fossi morta. Basta allora un sorriso, una parola basta, e sono lieto, lieto che questo non sia vero.
Questa è di Neruda.
Pablo Neruda, sì. Viviana Armenia in una poesia di Pablo Neruda. Allora ci siamo? Ci siete? Concludiamo? Concludiamo?
Sì.
Concludiamo?
Sì.
Chi vuole parlare?
No, io voglio dire l'ultima cosa. L'esperimento di Greger mi fa pensare che al fondo, allora, il vuoto non esiste e non esiste neanche nulla. Perché ciò che noi percepiamo come nulla, in realtà ad una analisi più attenta c'è qualcosa.
Esatto.
Quindi Parmenide con il suo corifeo che si chiama Severino, forse hanno ragione un po'.
Forse hanno ragione, però
forse con la sua non
è anche Platone, perché l'essere è concepito come contrapposto al non essere.
Al non essere.
E qui il discorso non è ormai fra essere, nella dialettica fra essere e non essere, ma è nella dialettica fra realtà come viene intesa e la nuova realtà, quella che ci mostra la fisica quantistica, che tra l'altro distrugge tutti i parametri del senso comune, tutti
indistintamente. Ma in fondo io questo non faccio sempre delle persone.
L'ultima cosa, noi però partiamo da una certezza ormai scientificamente accertata. Il nostro cosmo, il nostro universo è formato dalla materia barionica, che è quella di cui siamo composti tutti noi, ma di cui sono composte le stelle, i pianeti, le galassie, tutto ciò che diciamo è realtà visibile, che è soggetta alle leggi della gravità, eccetera, è la materia barionica.
ma questa nell'universo è solo il 4% di tutto l'universo. Il 23% è composto di una materia, il 24% è composto di una materia di cui non sappiamo nulla. Infatti la chiamano gli scienziati materia oscura, perché non sappiamo assolutamente nulla. Sì. Non è l'antimateria, attenzione, l'antimateria è un'altra cosa, esiste pure, ma è un'altra cosa. L'antimateria è, diciamo, l'opposto della materia come segni degli elettroni e dei protoni, positivi e negativi nell'antimateria. Il 73% rimanente dell'universo, che è la stragrande parte dell'universo, è composta di una energia di cui non sappiamo nulla. Infatti la chiamano gli scienziati energia oscura, proprio perché non sappiamo nulla. Quindi noi in tutto l'universo siamo solo noi, dico, le stelle, le galassie, non noi che siamo microbi microscopici, che non si vede, no? Cioè la Terra non si vede, figuriamoci gli uomini, gli esseri viventi, eccetera. Ma la Terra proprio è come quando ci fu un esperimento di psichiatria in una camera oscura, misero un monitor, no? E allora dice, è una prova per vedere se esci pazzo o non esci pazzo. In questa entri nella camera oscura, si accende il monitor e tu vedi in questo monitor tutto il cosmo e poi un puntino invisibile. E dove c'è scritto qui ci sei tu, cioè un puntino che non si vede, qui ci sei tu. Noi nel cosmo siamo questo puntino invisibile. Allora, e lì poi se usciva da quella camera ancora in piena coscienza di sé, era un miracolo. Era. Quindi in realtà l'essere e il non essere è pleonastico, è un falso problema.
Ok, basta, mi staglio così.
Allora,
no,
non lo dico nessuno.
Credo proprio di no.
E allora,
terra terra. E allora, ecco, un inno all'assenza di silenzio.
Mi avete convinto che quasi quasi
deve sapere che uno scienziato esperto di lombrichi fece una ricerca in Australia, nelle foreste australiane, per risolvere un enigma. Perché il lombrico quando piove, dopo la pioggia esce
fuori,
cioè dalla
galleria
esce fuori dal terreno. E allora tutti gli scienziati sapevano, i naturalisti fino ad allora sapevano che il lombrico esce dal terreno quando piove perché ha paura di morire affogato,
certo,
morire affogato sott'acqua,
perché l'acqua,
certo. E questo era un dato assodato,
sì.
Invece
non è quello.
Ma questo scienziato, questo naturalista non era convinto, dice non è possibile. Fate le prove e scopre
che il motivo,
che il lombrico è vero che esce quando piove,
sì,
ma non perché ha paura di morire affogato, è una questione genetica, attenzione, sì, ma perché sente il ticchettio, il rumore, il suono dell'acqua, della pioggia nel terreno. E questo ticchettio imita la talpa, il rumore che fa la talpa,
il suo nemico,
quando scala e lo va a predare.
E se lo mangia.
Per cui scopre che in realtà, infatti, i popoli primitivi australiani già questa verità la sapevano.
E come?
La sapevano, tant'è che avevano inventato uno strumento che era un pezzo di legno, un trick e tracchia,
tipo trick
che imitava il suono della pioggia o della talpa.
Quando fa facevano la danza la danza della pioggia.
Sì, sì, e facevano l'ombricocultura. L'ombricocultura, facevano le
cicatrici.
Sì, i lombrichi, senza bisogno di pioggia. Uscivano i lombrichi.
Senti, se li mangia spaghetti con
come?
Non lo
sapete come finisce la storia di questo naturalista?
Come finisce?
Questo naturalista, contento di aver fatto questa scoperta, si porta nel suo
orto
fuoristrada, si porta una tarpa per andarla a portare al museo di storia naturale a Sydney,
in Australia. La tarpa viva?
Una tarpa viva.
A museo.
Durante il tragitto, sapete che in Australia è un
la
tarpa stai a morire di fame. Stai a morire, ci stai a morire, non dà mai di fame. Per cui, che succedeva? Che io, ricordandosi che i primitivi gli avevano regalato questo
tic-tac,
si ferma, se ne va un tantellino e comincia a fare tic-tac,
tic-tac.
E ce ne sono mangia la tarpa!
Allora, mi complimento con tutti voi per avere abbraccio sostenuto argomenti non semplici né ordinari. Normalmente gli intellettuali di questa società si servono di pagine e pagine e leggono. Poi alla fine magari c'è qualcuno che vuole vendere necessariamente un loro libro, perché di questo si parla in questa società, no? A parte il fatto che i libri sono comunque sempre necessari, a noi piace parlare di argomenti insolite come sempre amiamo fare, indipendentemente da questa finalità, poi ognuno può scegliersi i libri che vuole, anzi più ne compra meglio è. Ma non è oggetto di questi incontri vendere obbligatoriamente i libri.
Quindi consigliare di leggere
però
la creazione di Wilson, che è fantastico.
E Wilson non è un suo cugino, non è una sua non è un suo amante, non è un suo vicino di casa. Wilson, autore della creazione, è un libro che lui ritiene noi dobbiamo leggere. Questo è il disinteresse della cultura. Edizione, te lo ricordi, io non lo
Adelphi.
Wilson Adelphi, in qualsiasi libreria potete ordinarlo, se lo ordinate da me, tanto meglio, ma ve lo dico con molto disinteresse.
Ma molto, molto!
No, molto disinteresse, guarda, se capita, se lo ordinate, se non lo ordinate. Mi piace, tu lasciate quel discorso sulla moto, perché noi andiamo a vedere appena l'anno nei confronti di queste librerie che stanno assassinando i librari autonomi e la cultura, quella che era viva, la cultura che era fatta di passaparola, la cultura che era fatta di interessi vivi, di interessi veri, reali, e non di business, o di assolutamente, non di specie solo commerciali.
Noi dovremmo riuscire.
Tornando al nostro discorso, vi dico che in questo periodo, a parte il papà di Domenico Cesaracusa, che è un nostro amico che partecipa sempre ai nostri incontri, che è morto, quindi è morto Domenico, è morto a ottobre, un nostro carissimo amico di Trapani, un editore speciale per la Sicilia, che è Salvatore Coppola. Salvatore Coppola ha partecipato a qualche incontro di Aula del Laboratorio, Salvatore era impegnato veramente a livello alternativo nei confronti antimafia, i pizzini della legalità,
sono stati
per esempio quelli che hanno proprio caratterizzato negli ultimi tempi la sua operazione di civiltà, di legalità, di lotta contro appunto l'illegalità. Salvatore era accolto spesso a tavola da me e da Orazio, e ci sembra strano, ci sembra quasi impossibile
che
lui sia morto, ecco, questa è una cosa. E ricorderà ora a dicembre l'anniversario della morte del Libero Daigle, sicuramente ci occuperemo di Libero, a proposito dei discorsi che vengono dal silenzio, no? E c'è una bella poesia di Gibran.
Dovremmo invitare o Marilena Monti o Giacomo Pilati ad un incontro per parlare e rievocare la memoria
di Salvatore Coppola per quello che ha fatto per la cultura specifica siciliana per la legalità. E osavo scherzare dicendo spesso a lui che lo volevamo candidare nella Sicilia occidentale per rappresentare quello che noi rappresentavamo nella Sicilia orientale, e scherzavamo così, un uomo semplice, modesto, di poche parole, si contentava di pochissimo, non voleva disturbare mai, insomma, eccetera eccetera. Una poesia di Sidra dice: esiste qualcosa di più grande e più puro rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio illumina l'anima, sussurra i cuori e li unisce. Il silenzio ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina al cielo, ci fa sentire che il corpo è nulla più che una prigione e questo mondo è un luogo d'esilio. Gibran. Una delle cose più belle che abbiamo pubblicato è un'opera di Lucia Sortino. Lucia Sortino è una ragazza che muore giovanissima, a noto, a 19 anni, muore di cancro. Lei scrive un paio di libri, questo è il secondo che uscito postimo, un'opera che comprende sia prosa e sia poesia. È una delle cose che lei dice proprio per porgerla in positivo, a proposito della tristezza del quanto accade, di quanto succede. Lucia scriveva poesie. Ogni cosa che tu scrivi è una frase che tu pensi, lei dice in forma molto semplicistica, può sembrare quasi banale, infantile. Ma riflettete sul senso di ogni parola. Ogni cosa che tu scrivi è una frase che tu pensi. Non lasciare volare via i sogni, tienili fra le mani, perché in ogni momento può avverarsi un desiderio. Una poesia di queste raccolte sotto questo incipite è Sorridi alla vita, a proposito del silenzio che parla. Si intitola così: Silenzio che parla. Sorridi alla vita, la cosa della positività che deve venire fuori in noi. Ogni mattina mi sveglio, mi alzo, vedo il sole, ascolto la natura, mi muovo, cammino. Parlo con i genitori, con gli amici, imparo e cerco di ascoltare i consigli. Sono giovane, posso osservare, parlare, ascoltare, sorridere e amare. E tu puoi farle queste cose? Se la risposta è sì, sorridi alla vita, non smettere mai di lottare, perché possiedi un dono che non tutti hanno.
E brava Lucia.
Anche lei. Un silenzio che parla. Noi ci vedremo, probabilmente non sappiamo a dicembre se lo realizzeremo normalmente. A dicembre non ci siamo mai riuniti, quindi sicuramente a fine gennaio.
No, perché è quello delle feste. Quindi...
Abbiamo lasciato volontariamente che una persona non parlasse, proprio per testimoniare che il silenzio è possibile.
Esiste.
E l'amica, ma desideriamo sapere come si chiama. Come si chiama Viviana? Concetta. L'amica Concetta di Ispica.
Che non lo può dire lei.
Non ha parlato. No, deve stare in silenzio. L'amica Concetta ha mantenuto il silenzio, una persona almeno ha mantenuto il silenzio.
Posso ancora aggiungere una cosa?
Sì, Pino Castello, prego.
Ecco, quando hai letto la poesia, ti sei reso conto che tutti siamo stati in silenzio?
Sì, è vero.
Ma perché siete persone per bene?
Vuol dire che, come dicevo, cioè, silenzio, però avevo ragione. Il silenzio è una cosa bellissima, una cosa fondamentale, una cosa che deve essere apprezzata
al momento opportuno.
Questo
quando c'è
apprezzare al momento opportuno. La cosa col silenzio è stato più di un applauso.
Grazie mille, grazie amici. A gennaio. Vi volevo ricordare che l'amministrazione comunale invita sempre noi alle varie ricorrenze, aule laboratori, ma c'è scritto dalla busta, siamo invitati al 45esimo anniversario della manifestazione dedicata ai fatti di Aldo, lunedì alle ore 9 se qualcuno di noi è libero e può andare, dovrebbe andare accanto all'ospedale Gigi Maria, dove ci sarà questa manifestazione dedicata all'anniversario dei fatti di Avola.
Io sono a scuola lunedì mattina, come anche siamo stati invitati.
Bene.
Allora, comunque, Marco ci avvicinerà